Un nuovo piano vaccinale, le nuove regole per la gestione della pandemia e il caso Alitalia. La prima vera settimana del governo Draghi si apre oggi con questi tre dossier sul tavolo. Primo obiettivo, accelerare l'immunizzazione, usare le scorte in magazzino, sfruttare protezione civile ed esercito. Secondo obiettivo, contenere il contagio, probabilmente con un nuovo DPCM e regole che resteranno simili in ore nelle quali la Sardegna sperimenta la cosiddetta zona bianca, che per il momento vuol dire qualche ora di apertura in più per locali e ristoranti e qualche ora di coprifuoco in meno. Infine, l'ex compagnia di bandiera, la croce di ogni governo da una ventina d'anni. La notte, oltre all'ordinanza Isolina, si è riportato sulla scena l'ex presidente americano Donald Trump, che è tornato a parlare di elezioni truccate, ha fatto presagire una sua ricandidatura. E a proposito di America, sono stati assegnati poco fa i Golden Globe, come avete sentito anche nel GR. Dopo il trionfo a Venezia, Nomadland vince anche qua, in una serata con un pezzo d'Italia, un premio a Laura Pausini per la canzone del film La vita davanti a sé. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Cari ascoltatori, eccoci, è iniziato marzo, oggi è il primo, sono le 6:31, 31 minuti e 20 secondi, c'è Peter Bescapè in regia, c'è Giorgio De Luca in assistenza in redazione e ci siete voi, come sempre vi aspetto al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, con le vostre voci. Dopo un fine settimana caldo, caldo anche di feste, ma sì, tanto Covid non ce n'è e quindi che facciamo? Ci ritroviamo in darsena a Milano. A far risse, a ballare, ma che problema c'è? Tranquilli, tranquilli, tanto non ce n'è di Covid. Ah. Ma perché ogni fine settimana deve andare così? Perché lo abbiamo detto fin dall'inizio, è quello che abbiamo sostenuto sempre. Se tu apri i locali, se tu permetti alla gente di andare al ristorante, di mangiare, di stare in giro, va benissimo, è normale che la gente ci vada. E però un po' più di responsabilità. Io non so se siete stati in giro questo fine settimana, però vedere qualcuno che stesse a meno di 20 centimetri di distanza dal suo interlocutore con la mascherina abbassata bevendo un drink era quasi impossibile. Erano tutti appiccicati. E questo è, non è tanto la questione dello stare in giro, dell'assembramento in sé, è come lo fai questo assembramento, con che distanze. E poi ci sono le cose al di là, no, della darsena, che è stato un po' il caso del fine settimana. Ci sono storie meravigliose come quella che viene raccontata dal Messaggero oggi in cronaca di Roma, ed è il racconto dei carabinieri che vanno in centro e intervengono per una festa organizzata in un appartamento gestito da un affittacamere in via dell'Orso. Quindicina di ospiti tra i 24 e i 48 anni fanno resistenza per un'ora e mezza, cioè per un'ora e mezza si rifiutano di aprire ai carabinieri finché i carabinieri non chiamano l'affittacamere, si fanno dare la copia delle chiavi, dopodiché entrano dentro e gente che esce dagli armadi, qualcuno sotto il letto, il tentativo imbarazzante di nascondere, ormai i carabinieri sono dentro l'appartamento, ormai sono entrati, c'è poco da fare, comunque che provano a nascondersi e infine naturalmente tutti multati, come probabilmente qualcosa succederà per l'inaugurazione di questo locale a Milano, a Lambrate, c'è andata anche Belen, erano centinaia di persone, il Sanctuary si chiama, ha postato delle foto di gente ai tavoli, tranquilla, però nelle stories che ha postato Belen invece si vede la gente che balla senza mascherina. Ancora una volta il punto è quello, non è cosa fai, ma come lo fai. Questo è il quadro dal fine settimana, un fine settimana che si apre come di consueto con la conferenza stampa dell'imperatore campano Vincenzo De Luca, il quale imperatore campano sul tema dei contagi venerdì è intervenuto così.
Era prevedibile, era inevitabile, ma siamo un paese nel quale a parlare un linguaggio di verità non si ha molta fortuna. Bisogna prima arrivare a sbattere la testa contro i problemi. Ci siamo arrivati.
Così De Luca, così De Luca, che torna a sostenere una tesi che abbiamo già sentito anche da altri, da non scienziati, non presidenti di regione, ma scienziati invece, virologi, sapete, ne abbiamo discusso tantissimo a proposito dell'idea, per esempio, di Walter Ricciardi, che nel frattempo è un po' sparito, si è inabissato Walter Ricciardi dopo tutte le dichiarazioni delle settimane scorse che tanto hanno fatto discutere. De Luca dice, qua è un paese delle misure mezzo-mezzo, basta.
In Italia abbiamo seguito, come è noto, la logica del mezzo-mezzo, apri-chiudi, apri-chiudi, apri-chiudi. Io penso che non sia la logica migliore. Io penso che sia preferibile avere una chiusura totale più lunga, ma avere un altro obiettivo, aprire tutto, ma aprire per sempre.
E però mi pare non possiamo non partire con un sorriso. Io l'ho trovata meravigliosa l'imitazione fatta ieri da Crozza di Salvini, perché qua si dice la gente vuole vivere. Sì, la gente vuole vivere.
Perché non posso andare al cinema Ideal a vedere Gian Burrasca con Rita Pavone?
Perché non lo danno più intanto.
Posso vedere Rita Pavone, quanti italiani mi fermano per strada e mi dicono perché non posso andare al cinema a vedere Johnny Dorelli e Gloria Guida?
Ma non credo che la fermino per quello.
Basta, gli italiani vogliono vivere.
Gli italiani vogliono vivere, ancora Crozza.
Voglio aprire in sicurezza,
abbiamo capito,
mani lavate rasati sotto la ascelle, bidet fatto, inguine depilato, ma apriamo.
Inguine depilato, ma apriamo. Nel frattempo la regione Sardegna diventa zona bianca e la prima d'Italia. Regione, tra l'altro, come ben sapete, molto vocata al turismo. Vedremo questo essere non covid free naturalmente, ma un po' meglio covid come andrà. Ne parleremo di turismo, sarà nostro ospite alle 8:35 il ministro Garavaglia, sarà poi con noi Marina Lalli di Federturismo per vedere un po' che cosa si prospetta per le prossime settimane, per i prossimi mesi, considerate che Pasqua tradizionalmente è un momento nel quale le persone si muovono, le persone vanno nei luoghi di villeggiatura, e dunque che impatto avrà questa Pasqua, la seconda Pasqua chiusa, e che cosa possiamo aspettarci per il periodo estivo. Solinas a Sky TG24.
Oggi la sfida è mantenere questi risultati, facendo capire che non significa che la pandemia è finita, non significa che il virus è morto, dobbiamo continuare a mantenere tutte le buone norme di condotta, facendo una riapertura graduale e verificando contestualmente, giorno per giorno, l'andamento degli indicatori epidemiologici.
Così Solinas, così Solinas. C'è un tema che si sta aprendo, che è il tema delle scuole. Ci arriviamo, lo dico agli ascoltatori, ci arriviamo alla questione dei vaccini, perché questa ovviamente è una questione centrale. E là noi abbiamo un problema. Abbiamo il problema che non stiamo vaccinando le persone. E non le stiamo vaccinando al ritmo nel quale dovremmo vaccinarle. Il punto qual è? Era un po' quello che era stato preconizzato all'inizio, e devo dire la verità, quando facemmo questo ragionamento, alcuni di voi dissero: no, siete contro il governo, siete cattivi, siete contro Arcuri, ce l'avete contro questo governo. Non è una questione di avercela contro il governo, semplicemente si è detto: nel momento nel quale devi vaccinare il personale medico o gli ospiti delle RSA, delle residenze per anziani, è tutto più facile, perché sono là. E le persone che devono vaccinare sono là, è tutto più semplice. Quando devi iniziare a vaccinare la popolazione generale diventa più complicato, perché devi gestire le prenotazioni, devi avere i luoghi nei quali fare le vaccinazioni. Questi luoghi nei quali fare le vaccinazioni devono essere sicuri, devono essere ben organizzati, tutto deve essere pronto. È là che si vede l'organizzazione, non è nel vaccinare il personale sanitario all'interno degli ospedali che sono già organizzati per operazioni di questo genere. Allora, il punto è esattamente questo. Fatto sta che abbiamo scorte per... si alterna, siamo arrivati a 2 milioni di dosi da parte, siamo intorno a 1,6, e adesso ne arriveranno sempre di più. Che bello, è una fortuna, perché aumenteranno le forniture. Pfizer entro l'anno arriverà a produrre 1 miliardo di dosi dal suo stabilimento in Germania. 1 miliardo di dosi dal suo stabilimento in Germania. Adesso arriva il vaccino di Johnson & Johnson. Ma siamo in grado di vaccinare oppure no? Ce l'abbiamo un piano per vaccinare oppure no? Tutto dovrebbe andare nelle mani di Gabrielli. Questo sul fronte dei vaccini. Nel frattempo, per le prossime settimane, c'è un tema a scuola. Perché? Perché i contagi stanno aumentando tra la popolazione più giovane a causa delle varianti. Così ieri Stefano Bonaccini, adesso vi dirò poi a Stasera Italia se non vado errato, il presidente della Regione Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni.
Gli esperti della sanità mi hanno fatto vedere i dati, c'è da essere molto preoccupati. Segnalo, io non ci ho dormito l'altra notte, per la prima volta ricoverata in terapia intensiva a Bologna, grave, una bambina di 11 anni. E noi abbiamo un'esplosione di contagi, cose che prima non c'era, e ci dicono gli esperti. Ecco perché il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dovrebbe esprimersi nella direzione che ho indicata, soprattutto tra i bambini e i giovanissimi.
Così Bonaccini, Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. L'audio è di venerdì, però vale la pena sentirlo su questo tema.
Laddove ci sono dei focolai, presenza di varianti ad alta trasmissibilità, anche e soprattutto nella popolazione scolastica, è chiaro che è una decisione dolorosa, assolutamente da considerare. Insomma, dobbiamo essere pragmatici, io credo, no?
Molto semplicemente, dobbiamo essere pragmatici. C'è poi una questione più, se vogliamo, economica e di organizzazione. Perché? Perché si sta prospettando. Qual è la richiesta delle regioni? La richiesta delle regioni è: se si finisce in zona rossa, devono poter chiudere anche le elementari. Qua vi voglio sottolineare un punto. Vi voglio sottolineare un punto. E il punto è ancora una volta politico. Questa storia secondo la quale le chiusure le deve decidere da principio il governo, no? Per cui il Comitato Tecnico Scientifico deve dare le indicazioni e poi le regioni quindi scaricano a questo punto la responsabilità su aperture o chiusure, sul vertice più alto quando gli fa comodo, non mi convince tantissimo, in tutta sincerità. Però così è. E si ragiona sul fatto che se debbono chiudere anche elementari e medie, nel caso si finisca in zona rossa, i genitori abbiano la possibilità di avere dei congedi retribuiti. Si parla di congedi retribuiti fino ai 14 anni di età dei ragazzini e di congedi non retribuiti oltre, che saranno retroattivi, dice la ministra Elena Bonetti.
Saranno nel primo provvedimento utile, quindi in questo decreto in uscita, sto costruendo la norma in modo tale che sia con validità retroattiva. per cui se un genitore ha preso un congedo non retribuito perché ne aveva diritto, che possa poi convertirlo. Avevamo usato lo stesso schema già nella prima fase.
Così dunque Moneti. Oh, la questione vaccini, per accelerare, dice il professor Remuzzi, ospite a mezz'ora in più, dice proponiamo di ritardare la seconda dose. È un po' la strategia che hanno perseguito gli inglesi. Oh, detto ciò, mi sento di dire al professor Remuzzi che soprattutto dobbiamo essere in grado di fare la prima dose innanzitutto, e mi sembra già mi sembrerebbe già un passo avanti. Comunque sentiamo Remuzzi.
Noi vogliamo semplicemente ritardare la seconda somministrazione in modo da vaccinare il doppio delle persone con qualunque dei vaccini che sono disponibili in questo momento approvati dall'EMA, in modo da arrivare all'estate, poi penseremo alla seconda dose.
Così dunque Remuzzi. E cosa ancora? Abbiamo anche un filo di politica dalla giornata di ieri, perché è stata la giornata che ha visto quella che è la sostanziale incoronazione di Giuseppe Conte come leader del Movimento 5 Stelle, il che apre una serie di questioni, non tanto interne al Movimento 5 Stelle, il quale sta già andando verso una spaccatura che è difficilmente comprimibile, è difficile rimetterla... Che questa spaccatura rientri, e però apre un problema forse anche nel Partito Democratico. Il Partito Democratico, che fino a ieri immaginava almeno questa gestione, l'attuale segreteria, Conte come federatore dell'alleanza di centro-sinistra tra PD e Movimento 5 Stelle, e che adesso si ritrova in realtà Conte leader di un partito che è elettoralmente concorrente, anche se si decide che fa parte della stessa area politica. Comunque Spadafora, il Movimento 5 Stelle, sempre dall'Annunziata.
Io ovviamente sono tra quelli che è convinto che questa sia una buona soluzione, purché però scegliere di coinvolgere il Presidente Conte non significhi con questa scelta coprire i problemi del Movimento 5 Stelle, coprire le contraddizioni del Movimento 5 Stelle.
Così Spadafora, che trovo interessante questo ragionamento, nel quale dice: abbiamo avuto paura di dire che uno non vale uno, cioè quello che era un po' il claim elettorale del Movimento 5 Stelle, se volete anche l'elemento fondativo del Movimento 5 Stelle, non è valido perché le competenze sono diverse, la capacità di governare è diversa. Sentiamolo Spadafora.
Noi abbiamo avuto paura nel momento in cui siamo andati al governo di raccontare che governare era molto diverso da quello che noi immaginavamo stando all'esterno, che era molto più complicato, che bisognava trovare delle mediazioni, dei compromessi, che era più difficile, che uno non vale uno perché al governo c'è chi può governare e c'è chi non è in grado di governare, che non ha l'esperienza, che non ha la competenza. E quindi abbiamo avuto paura di avviare una narrazione diversa.
Abbiamo avuto paura di avviare, di creare una narrazione diversa. È dura, è facile fare opposizione, è dura governare, la scoperta del Movimento 5 Stelle. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. I nostri canali social, Instagram 24 Mattino, Facebook 24 Mattino, Facebook dal quale, come sapete, andiamo anche in diretta video, il traffico.
È una questione di irresponsabilità, non è una questione di ristoranti aperti, perché io non ho mai visto in un ristorante una rissa, soprattutto negli ultimi mesi parlo, o di assembramenti particolari, quindi è una questione di incoscienza.
Spezia, come al solito gli unici assembramenti consentiti sono quelli dei giornalisti, i vari capannelli, che sia Grillo, che sia Conte, che sia Pinco o Pallino. Gli unici assembramenti che vi vanno bene sono quelli di 60-70 giornalisti quotidianamente, che fanno un sabato e domenica del resto della popolazione.
Car- Caro ascoltatore, non solo non mi vanno bene, ma sono perfettamente d'accordo con te. Sono perfettamente d'accordo con te. Quei capannelli non ci devono essere. Si organizzino queste cose. Queste cose si organizzino un po' meglio, come si fa nei paesi esteri. Guarda, lo dico da, per così dire, da tecnico del settore, no? Come si fa nei paesi stranieri, in molti paesi stranieri? Come si fa? Si mettono delle transenne. I giornalisti si dotano di un microfono lungo, stanno tutti in fila dietro le transenne, quando il politico passa, se parla, parla, se non parla, non parla. Lo potete vedere, guardate, se volete avere un'idea, lo potete vedere facilmente come avviene quando ci sono gli ingressi del Consiglio europeo, di tutti i vertici europei. È semplice, basta queste cose, basta organizzarle per evitare quella ressa indecente. Poi ti ritrovi, ecco, poi c'è anche un'altra questione, se volete, è una questione di controlli. Ma che controlli vengono effettuati su queste situazioni, a prescindere dall'irresponsabilità delle persone? Certo, la responsabilità conta tanto, ma conta anche quanta gente metti in strada a controllare. E allora, quando ti trovi in Darsena che succede quello che succede, nel locale di Milano che succede quello che succede, sulla costa di Roma che succede quello che succede, e poi cosa succede? Cosa avviene? Che a Reggio Emilia 9 politici di Fratelli d'Italia che fanno una conferenza stampa, subito dopo fanno un brindisi all'aperto, si beccano 3.600 euro di multa per un assembramento. Non è un po' paradossale, in tutta franchezza? Parliamo d'altro, o meglio, no, non tanto di altro, perché distanziamento e mascherine sono le regole fondamentali. Ma le mascherine, soprattutto quelle che dovrebbero funzionare di più, le FFP2, funzionano oppure no? Un articolo di ieri del Corriere della Sera metteva in dubbio tutto questo, citando una società altoatesina che si occupa di import-export sull'asse Italia-Cina, la quale diceva questo: la maggior parte del materiale in commercio non corrisponde alle certificazioni. La maggior parte delle mascherine che hanno testato, anche in laboratorio, non ha superato la prova del cloruro di sodio dell'olio paraffina, utilizzate per verificare il filtraggio, e alcune non sono state nemmeno in grado di contenere il respiro. Ne parliamo con il professor Pierangelo Clerici, presidente dell'AMCLI, che è l'Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Buongiorno professor Clerici, benvenuto.
A lei e a tutti i radioascoltatori.
Quanto dobbiamo essere preoccupati di queste informazioni?
Oggi meno rispetto a qualche mese fa. Qualche mese fa c'era sicuramente un'anarchia per quanto riguardava le mascherine. E oggi fortunatamente siamo un po' più sicuri su quello che utilizziamo.
E c'è i processi di certificazione, no? Cioè noi quando compriamo queste mascherine, le acquistiamo online, in farmacia o in qualsiasi altro luogo, no? Guardiamo a questo marchio, c'è o ha dei marchi di certificazione. Come funziona il processo di certificazione, professor Clerici? È affidabile oppure no?
Il processo di certificazione è un'autocertificazione, perché il marchio CE viene rilasciato da appositi uffici della Comunità Europea dietro presentazione di un'autocertificazione, dichiarando cosa si fa, come si è costruito il prodotto, e vale per tutto, non solo per le mascherine. Quindi se il costruttore è corretto si può essere tranquilli, se il costruttore è scorretto chiaramente un'autocertificazione vale per quello che vale. Poi quando arrivano in Italia c'è un doppio percorso, uno per il settore diagnostico, chirurgico, e medico e sanitario, che è quello ad esempio per le mascherine chirurgiche che tutti siamo abituati a utilizzare, mentre per le FFP2, che sono dei dispositivi di protezione individuale, c'è un percorso INAIL che non è seguito dal Ministero della Salute.
E che tipo di percorso è questo percorso INAIL, professor Clerici? È un percorso che funziona, un percorso affidabile, è un percorso immagino a campione, o come va?
È un percorso che nella norma sarebbe a campione, ma con un decreto legge di marzo convertito in legge a maggio, che vale fino al termine del periodo d'emergenza in cui siamo tuttora, deroga tutto ciò. Per cui basta prendere atto della certificazione in deroga si autorizza la commercializzazione del prodotto, in questo caso delle mascherine, per cui non c'è nessuno che è autorizzato a verificare, poi si vogliono fare delle prove, ok, ma in questo momento non c'è l'obbligo di verifica sul prodotto.
E quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fidarci di cosa?
Il problema è che all'inizio questo decreto legge fu fatto perché mancava tutto a marzo, aprile, ce lo ricordiamo benissimo, quindi c'era necessità di portare a casa tutto e ricordiamoci che dicevamo tutti che poteva andare bene anche una sciarpa, un foulard, un fazzoletto in caso non ci fosse una mascherina. Certo è che successivamente, quando i prodotti iniziarono a non mancare ma a essere miliardi di pezzi al giorno che giungevano in tutta Europa, forse bisognava togliere questa deroga e iniziare a verificare se il prodotto funzionasse realmente. Ma questo vale un po' per tutti i prodotti del campo diagnostico. Io faccio sempre l'esempio che nella tarda estate di quest'anno noi ci trovavamo davanti all'arrivo dei test rapidi antigenici e dei pungidito per gli anticorpi.
Sì.
Ma anche lì erano marcati CE. Bastava un'autocertificazione che si asseriva a funzionasse il prodotto, fatta magari su 20 pazienti, e tutti li prendevano. Ecco, non funziona così, deve esserci un ente valutatore, non certificatore, ma valutatore dei prodotti. E questo prima dell'immissione.
E questo al momento non c'è, professor Clerici?
Assolutamente no. Io l'ho sempre sostenuto, ma lo sostengo da 20 anni, insieme a tanti altri colleghi e anche a tante altre autorità, non solo medico-sanitarie, che niente valutatore dovrebbe esserci per tutto ciò che entra e dovrebbe essere costituito dalle istituzioni in collaborazione con le società scientifiche, in maniera tale che chi poi utilizza il prodotto possa dare dei risultati o operare in assoluta sicurezza.
E professor Clerici, qua abbiamo parlato soprattutto delle mascherine FFP2, che sono un po' più complicate da produrre. Sì. Quelle su quelle chirurgiche possiamo stare un po' più tranquilli?
Assolutamente sì, però in questo momento poi la gente si dimentica sempre che le chirurgiche servono a proteggere gli altri, quindi evitano che noi contaminiamo gli altri attraverso i drop. Le FFP2, ed ecco perché sono dispositivi di protezione individuale, servono a proteggere noi stessi, perché filtrano tutto ciò che proviene dall'esterno, e questo comporta una fase di costruzione importante, è diversa da quella delle FFP2, di quelle chirurgiche che in realtà sono delle mascherine a triplo strato, banali rispetto alle FFP2.
Sì. Sì, certo, appunto, se poi però le portiamo tutti, chiaramente no, il livello di protezione, professor Clerici, no, aumenta evidentemente.
Cioè,
se io sono con uno con una mascherina chirurgica, io proteggo lui non indossandola e lui protegge me indossandola, e quindi a quel punto siamo protetti, molto semplicemente.
Assolutamente, quindi. Sì, magari la chirurgica ha una protezione che in uscita, quindi dalla nostra bocca verso l'esterno, è di circa il 95%. L'FFP2 ha una protezione verso l'interno, quindi dall'esterno verso di noi, nel 98%. Purtroppo nei primi mesi della pandemia ciò non accadeva, avevamo dei valori molto più bassi, avevamo delle FFP2 che a malapena raggiungevano il 60% di protezione.
La ringrazio, grazie professor Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani, per essere stato con noi. C'è GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio o WhatsApp scritti naturalmente, i nostri social, Instagram 24 Mattino, Facebook 24 Mattino, lo spazio di prosecuzione, no? Delle nostre discussioni, del nostro dibattito, della nostra trasmissione. A tra poco.